Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, segnate il numero verde 800-208-802, poi gli sms come al solito al 335 12 43 317. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica questo pomeriggio: Roberto Fortunato, Maria Serena Tuglio e Andrea De Angelis. I dati della povertà che sono stati resi noti oggi per un rapporto molto importante, il nono sulla povertà ed esclusione sociale in Italia, a cura di Caritas Italiana e Fondazione Zancan, sono dei dati che fanno raccapricciare la pelle. Sentite questi: nel 2010 i poveri sono 8.272.000 persone che naturalmente soffrono la fame, e cerchiamo di capire un po' di più. Diamo il benvenuto a Walter Nanni, che è responsabile ufficio studi di Caritas Italiana. Salve Nanni, benvenuto.
Buongiorno.
E poi Giancarlo Pensa, comunità di Sant'Egidio.
Buongiorno.
Eccoci, benvenuti. Allora io inizierei subito con Walter Nanni per capire un po' cosa sta accadendo.
Sì, diciamo che osserviamo anche quest'anno la persistenza dei problemi di povertà economica per le famiglie italiane, anche per le famiglie straniere. Questo è un dato sicuramente preoccupante: c'è una povertà di ritorno dei nuclei di famiglie straniere con situazioni di povertà ai centri d'ascolto della Caritas, ad esempio, anche a causa della crisi economica e finanziaria, ma anche i giovani, anche le famiglie, quindi tutta una serie di problematiche di povertà che ormai colpiscono a 360 gradi.
Ecco, quali sono questi dati, Nanni? Anche perché c'è una difformità per quanto riguarda la situazione presentata dall'Istat, no? In questo rapporto viene fuori che nel 2010 i poveri sono 8.272.000, l'Istat dà una cifra un po' diversa.
Beh, no, in realtà diciamo il problema è sempre quello di trovare degli indicatori, ecco, in grado di offrire uno spaccato della situazione. Il dato ufficiale è quello dell'Istat, ma ci sono anche i dati dell'Eurostat, della Banca d'Italia, quindi ci sono tutta una serie di indicatori che vanno presi e nella media poi vanno a configurare una situazione complessiva. Per non parlare poi dei dati di fonte Caritas, anche noi abbiamo le nostre fonti di dati che si riferiscono ai centri d'ascolto, e in cui abbiamo invece una presenza di incrementi di povertà molto più forti di quelli registrati dalle statistiche ufficiali.
Ecco, questo è il nodo però, no Nanni, perché se non si ha un indicatore efficiente non si può capire quale priorità si può avere per questi poveri, se non si ha un complessivo conto di queste persone, o no, perché se no non si esce da questa storia.
Ma direi che più che il problema del conteggio esatto, a mio avviso è più importante avere un profilo sociale delle persone colpite dalla povertà, no? A quel punto non è che fa
non tanta è essenziale, dice lei,
identità, ma bisogna capire ad esempio le dinamiche di povertà, perché queste famiglie sono diventate povere, da quanto tempo sono povere. Se gli trasferimenti economici degli enti pubblici e del privato hanno avuto un qualche effetto, e quindi valutare l'efficacia delle attuali politiche private e pubbliche. Ecco, più che un conteggio sulla percentuale esatta, a mio avviso sarebbe molto più interessante avere una stima, diciamo, sui profili di povertà,
certo,
di famiglie coinvolte. In questo modo si riesce a intervenire in modo più efficace.
Giancarlo Pensa di Sant'Egidio, lei è d'accordo su questo, no?
Sì.
I dati fino a un certo punto, però il profilo dei poveri, quello è interessante.
Sì, e io credo che sia molto interessante collegarlo alla crisi economico-sociale che stiamo vivendo tutti, perché mi sembra che questo rapporto metta in evidenza alcune caratteristiche che da diverso tempo noi, Caritas, Comunità di Sant'Egidio, cioè questi attori che sono, diciamo, impegnati sul campo della povertà, che hanno un contatto diretto con i poveri, mettono in luce giorno dopo giorno. E il legame con la crisi di un modello economico-sociale mi sembra un fatto innegabile. Noi qui stiamo sempre di più scontando, mi sembra, il fallimento di un modello sociale individualistico consumista che oggettivamente ha impoverito e impoverisce i nostri cittadini, perché è il fallimento del primato dell'io. Ecco, mi sembra che anche da questi dati emerga come dal primato dell'io si faccia sentire sempre di più una nostalgia del noi, cioè questa tessuto sociale sempre più slabbrato, e anche questo fallimento delle grandi agenzie collettive, della famiglia, dei luoghi dove si stava insieme. Questo provoca oggettivamente un impoverimento dei nostri cittadini.
Assolutamente sì. In questo rapporto, che ripeto è stato presentato questa mattina, voi siete reduci dalla conferenza stampa, si dice soprattutto che ci sono dei diritti negati. Vediamo questi diritti: il diritto alla famiglia. Ovviamente la povertà colpisce le giovani coppie che non si sposano e non fanno figli, il diritto al lavoro, perché ovviamente chi è povero il lavoro non ce l'ha, e poi il diritto al futuro per i giovani che hanno iniziato a lavorare a metà degli anni 90, dice questo rapporto, matureranno verso il 2035 una pensione analoga a quella degli attuali pensionati con il minimo dell'INPS. Quindi si perde anche la speranza, no? Pensa in
sì,
questo caso.
Sì, assolutamente, questo infatti è il problema. Perché, per esempio, per quanto riguarda i giovani, è molto interessante questo discorso, perché l'impoverimento dei giovani certamente è dovuto alla scarsa rappresentatività dei giovani, del pianeta giovani come movimento di diritti in questi anni, perché i giovani sono diminuiti, perché si è detto tante volte che i giovani sono sempre di più lasciati a margine anche, diciamo, di un discorso specificamente sui diritti. Però c'è anche il problema di motivazioni che vengono meno, cioè noi oggi scontiamo anche il fatto che siamo una società, proprio questo modello di cui parlavo prima, fa in modo che ai giovani non si lasci una speranza, non si lasci un ideale, non si lasci un trasmettere anche una voglia di contare, e questo, le depressioni e quant'altro, questo diventa anche in qualche modo come dire il fatto che se mancano le motivazioni manca anche la spinta per poter crescere, per poter impegnarsi e anche per poter diventare un soggetto economico in futuro.
Ecco,
questo
Tiziano
sembra essere un dato fondamentale.
Walter Nanni su questo, poi sentiremo Tiziano Vecchiato, che lo stiamo raggiungendo telefonicamente. Tiziano Vecchiato è direttore della Fondazione Zancani, che insieme a Caritas ha realizzato questo rapporto. Ma Walter Nanni della Caritas Italiana, responsabile ufficio studi, lei questi diritti negati li vede come un macigno sulle giovani generazioni oppure no? È interessante capire anche questo, no?
Eh sì, sta pesando tutta un'area di forte precarietà, instabilità, segmentazione del mercato del lavoro, che fa sì che una situazione di teorica, provvisoria, instabilità diventa la regola permanente, e quindi è chiaro che tutta una serie di progetti vengono rinviati sine die. Allo stesso tempo c'è una grande confusione su misure socio-assistenziali molto diverse. Noi abbiamo calcolato che esistono in Italia 35 misure di sussidi, indennità, sostegno economico erogate da tanti attori pubblici istituzionali. Ognuna di queste misure è rivolta a soggetti molto diversi, con bambini, senza bambini, con anziani, con il lavoro, senza lavoro. È chiaro che c'è quindi una grossa confusione. Infatti è interessante il fatto che l'80% delle persone che si rivolgono alla Caritas non chiede soltanto un sussidio economico o un pacco viveri, ma chiede orientamento, informazioni, come è possibile accedere a un diritto che viene negato, non viene conosciuto, non vengono conosciute le opportunità. In questo senso le Caritas stanno svolgendo di fatto un lavoro di segretariato sociale, intermediazione molto utile, che andrebbe però tuttavia progettato insieme agli enti locali e anche altri soggetti del territorio.
Ecco, ci ha raggiunto anche Tiziano Vecchiato, che ho chiamato anche in apertura, ma siete in conferenza stampa, quindi c'è un po' di confusione. Direttore della Fondazione Zancan, benvenuto Vecchiato.
Buongiorno.
Ecco, finalmente è con noi. Senta, stiamo parlando di questo rapporto che avete presentato questa mattina, un rapporto che lascia sconvolti, no? Però vorrei tornare sull'apertura, perché lei non ha sentito, ma c'è un dato che a me inquieta. I due ospiti, Walter Nanni e Giancarlo Penza, hanno detto, beh, non è una cosa interessante per quanto riguarda i numeri, però voi in questo rapporto dite che c'è una scollatura tra il numero dei poveri dati da voi nel 2010, 8 milioni e 270 mila persone povere, contro quelli dell'Istat che dà un 10% contro il vostro 13,8%, no?
Allora, la questione è questa: il metodo di calcolo dell'Istat segue dei criteri rigorosi che riguardano la linea di povertà relativa e la linea di povertà assoluta, e quindi contano tutte le persone che sono più o meno capaci di procurarsi beni essenziali con una certa capacità di spesa. Quindi, per dire, una famiglia di due persone, 33 euro al giorno, oppure se sono quattro persone 44, se sono cinque persone 54 euro al giorno. Chi non può avere quella capacità di, con quei soldi di pagare l'affitto, tutta l'energia e le altre spese, i trasporti, è conteggiato come povero. Quindi da lì vengono fuori gli 8.272.000 persone povere relative in Italia. Quello che noi diciamo è che con questo modo di contare i poveri si contano le persone che sono sopra o sotto soglia dopo aver ricevuto gli aiuti dai comuni, dallo Stato, da tutte le amministrazioni pubbliche che valgono 50 miliardi di euro. Quindi quegli 8 milioni è come se avessero ricevuto 5.000 euro a testa. A quel punto noi diciamo, quello dell'Istat è un indice lordo di povertà perché conteggia le persone che dopo gli aiuti ancora non ce la fanno e non conta quelli che con gli aiuti sono un po' dopo, ma se li tolgo quell'aiuto tornano ad essere poveri come prima. Quindi abbiamo bisogno anche di un indice netto di povertà, come in sanità, che dobbiamo riuscire a contare quante persone sono malate prima delle cure e quante guariscono dopo e quante continuano ad essere malate croniche. Quindi in Italia non siamo ancora capaci di misurare, di pesare rigorosamente i poveri che continuano ad esserlo prima in modo indipendente dagli aiuti che ricevono. Questo è il problema che abbiamo e non sapere questo vuol dire non impostare correttamente le politiche.
Oh, e questo è il punto Vecchiato, no?
Sì.
Se non si ha contezza di quanti poveri sono, poi alla fine che azioni posso fare se non so a chi rivolgermi, a quante persone posso rivolgermi? Ma c'è un dato, secondo me, strabiliante, no? Un dato che insomma, fa capone nella pelle, che i comuni spendono molto per la spesa di solidarietà per quanto riguarda i poveri, ma questi soldi vanno a finire non si sa dove e poi non ottengono i risultati che dovrebbero ottenere, no Vecchiato?
Infatti è il 31% della spesa dei comuni, che sono 6 miliardi e mezzo di euro, va come contrasto alla povertà, ma poi noi assistiamo annualmente che l'indice di povertà relativo che ci dà l'Istat ha piccoli scostamenti, piccole variazioni, mentre la Banca d'Italia ci dice che tutti sono più impoveriti, che le imprese chiudono, che i giovani non ce la fanno, la Confindustria ci dice che il PIL pro capite attuale è come quello del 1999, la CEI ci dice che ci sono 15.000, grazie a, come dire, ai demografi, 15.000 nati in meno perché le famiglie hanno perso speranza e non fanno più figli. Questi sono tutti i numeri veri, allora questi numeri veri ci parlano di una crisi, di una povertà molto più pesante di quella che viene registrata con l'indice di povertà relativo, che appunto non tiene conto di questo effetto degli aiuti, che in parte aiuta e in parte lascia i poveri come erano prima.
Walter Nanni, su questo Caritas Italiana cosa dice? Insomma, il 4% dei comuni italiani spende di più, ma ovviamente, come diceva Vecchiato, spende male.
È una spesa improduttiva, perché
Vecchiato,
le do
sì.
un'idea, cioè i differenziali sono da 1 a 11, quindi io posso avere in provincia di Trento, di Bolzano, anche in Sardegna, che spendo 19 euro pro capite in Sardegna. Quindi nel Veneto se ne spende un terzo, diciamo un terzo, 6 euro e rotti, e quindi il guadagno in minor povertà in Sardegna è di circa 3 punti, e in Veneto invece la povertà cresce di un punto, quindi non c'è corrispondenza tra tutti i soldi che spendiamo e i guadagni di uscita dalla povertà, i guadagni di cittadinanza che otteniamo.
Vecchiato, è molto grave questo. Sentiamo Nanni, perché mi interessa la posizione della Caritas Italiana. Prego Nanni.
Non c'è solo un problema di sperequazione di spesa, ma c'è anche un sostegno per quello che ci riguarda. Noi guardiamo sempre al nostro ruolo, no? Che è spesso in collaborazione con l'ente locale. Di fatto anche questo ruolo di sostegno dell'ente locale alla nostra progettualità è venuto man mano calando. Nel senso che noi avevamo 10 anni fa, dal punto di vista complessivo, una presenza del 32,7% di servizi e opere socioassistenziali della Chiesa finanziate anche dall'ente locale, siamo arrivati nel 2009, dopo 10 anni, al 18%, quindi diminuisce la presenza dei comuni, dello Stato, in ogni caso di istituzioni pubbliche in convenzione con i nostri servizi, quindi di fatto abbiamo una presenza di servizi sempre più che sono lasciati alla solidarietà privata, tra virgolette, quella della Caritas. Questo avviene anche in servizi essenziali come le mense. Nelle mense ugualmente il 17% delle mense è convenzionato con l'ente pubblico, in tutti gli altri casi abbiamo invece solamente il sostegno della solidarietà privata, e anche in questo senso non si osserva una tendenza all'incremento di questo tipo di collaborazioni.
Ecco, Giancarlo Pensa, Sant'Egidio, sperequazione ha parlato Walter Nanni, ma c'è anche una rabbia dei cittadini che vedono aumentare del 4% queste spese, ma poi di fatto i poveri sono lasciati alle iniziative della Caritas, delle associazioni benefiche, della Chiesa, no?
Sì, io penso che ci manca quello che era stato disegnato con la legge quadro della 328 della riforma dei servizi sociali, e cioè l'universalità delle misure. Cioè, noi abbiamo oggi un paese in cui un comune stabilisce un contributo per mandare un anziano in istituto e non per ricevere assistenza a casa dalla badante. Manca una misura universale, cioè uguale per tutti, sulla non autosufficienza, cioè mentre ogni comune si regola a seconda di proprie convenienze a volte, non soltanto del bisogno reale. Allora, questo è il problema. Noi dobbiamo recuperare uno spirito che dia appunto lo spirito dei diritti di cui si fa di cui si parla nel rapporto, cioè diritti, che recuperi il senso di questa universalità del bisogno e universalità delle risposte, cioè a parità di bisogno ognuno riceve la sua risposta. Questo è vero che è uguale ovviamente commisurata al bisogno, ma è uguale per tutti, in Sardegna, in Calabria, dovunque, ma questo è anche vero per i servizi, cioè il problema è che spesso anche gli stessi servizi, quindi non soltanto le prestazioni economiche, risentono di questa non universalità, per cui poi alla fine chi ottiene qualcosa lo ottiene perché è informato, per esempio, e qui tutto il discorso dell'informazione, dei sistemi informativi che era stato...
Abbiamo perso praticamente un ospite, non so chi sia. Walter Nanni c'è? No, e quindi Walter Nanni che è caduto, lo recuperiamo, ma intanto continui Pensa, perché insomma era interessante l'argomento. Abbiamo perso anche Giancarlo Pensa? Vecchiato, almeno lei c'è? Sì.
Io ci sono.
Va bene, ricominciamo da questo punto che naturalmente sì. È interessante, diceva Giancarlo Pensa, bisogna un po' rivedere tutta la situazione, no? A questo punto.
Ma mi sembra
cambiare un po' le regole.
Quello che diceva Giancarlo Pensa è proprio la speranza, perché siamo in un paese in cui fino all'altro ieri non era possibile parlare con serenità di questi problemi, anche con le critiche che Pensa ha fatto o che altri fanno, e con le proposte che vengono fatte, perché tutto è in qualche modo ingabbiato all'interno di un dibattito che è un po' regolato con logiche assistenzialistiche che non guardano al rendimento dei talenti, delle risorse, ma guardano più alla, come dire, alla legittimità burocratica amministrativa con cui vengono erogati questi fondi. Quindi poter liberare i prigionieri, poter parlare di queste cose con serenità e libertà di spirito, andando a vedere come far fruttare le risorse, questa è la speranza che noi dobbiamo ai poveri, ma dobbiamo anche a noi stessi, perché altrimenti passa il messaggio, ed è già passato, che sul sociale si può tagliare come si vuole, ci sono ipotesi di tagli di 20 miliardi di euro su un totale di risorse disponibili di 50. Cioè, questo non è una sforbiciata, è proprio un chiudere, diciamo così, quello che è un welfare che faticosamente in questi ultimi 30-40 anni si è cercato di costruire, anche se ha tutti i difetti che noi adesso stiamo individuando.
Abbiamo recuperato anche Giancarlo Pensa di Sant'Egidio e Walter Nanni di Caritas Italiana, ma questa è la diretta, state in conferenza stampa, avete finito adesso e quindi è normale che poi con i telefonini accada questo. Pensa stava terminando, no? Le do la parola per questo, poi no, faremo un giro di tavolo per capire come si esce da questa situazione. Prego Pensa,
sì, no,
e poi chiudiamo.
Se si era sentito questo, cioè il problema è recuperare questa universalità delle misure, che anche voglio dire che è vero sia per i trattamenti economici, sia per i servizi in kind, sia per i servizi erogati, perché io eviterei di contrapporre le due forme, sono due forme che possono stare benissimo insieme. Il problema è recuperare lo spirito universalistico. Se non c'è lo spirito universalistico, è chiaro che il contrasto alla povertà sarà sempre di più inefficace.
Ecco, giro di tavolo per quanto riguarda cosa si può fare per uscire da questa situazione. C'è la precarietà e il lavoro nero tra le cause di questa povertà, come il rapporto dice cambia il volto della povertà, perché non sono solamente i poveri, tradizionalmente poveri, ad essere più poveri, ma anche molte fasce intermedie perdono lavoro e naturalmente entrano nella fascia della povertà, e la Caritas questo lo sa. Iniziamo da Walter Nanni della Caritas Italiana. Nanni, come si esce da questa situazione? Come si può ridurre questa forbice tra ricchi e poveri che in Italia sta diventando insopportabile?
Beh, diciamo che innanzitutto ci sono cause più internazionali, come ad esempio quella della crisi economica finanziaria, e lì naturalmente ci vuole uno sforzo più complessivo dello Stato nazionale, degli Stati internazionali, che dovrebbero coordinare meglio alcune forme di intervento di fronte a una esplosione del mercato asiatico, a una crisi, una debolezza del nostro sistema finanziario, che su cui difficilmente organismi come la Caritas possono naturalmente suggerire qualcosa. Però la povertà non è cominciata soltanto con la crisi economico-finanziaria, la povertà in alcune zone del nostro meridione ad esempio sono endemiche, sono strutturali. In queste zone naturalmente ci sono problematiche di sviluppo economico, di formazione culturale. Noi evidenziamo ad esempio una scarsissima formazione, una scarsa professionalizzazione delle persone giovani che si rivolgono alla Caritas. Ecco, recuperare la scolarità perduta, favorire la formazione professionale potrebbero essere dei percorsi attivabili, senza dimenticare poi tutto il contesto della riforma del sistema dei benefici socio-assistenziali, che adesso è molto orientato verso, come già detto da dottor Vecchiato, molto orientato sull'erogazione di sussidi economici e poco sull'accompagnamento, i servizi, il sostegno responsabilizzante delle cure familiari. Quindi tutta una serie di misure che vanno dal macro, dal grande macro della crisi economica, fino al piccolo lavoro di sostegno che può essere garantito dai servizi sociali nel piccolo comune.
Tiziano Vecchiato, Fondazione Zancan, altro giro di tavolo: come si esce da questa situazione, come si riduce la forbice tra ricchi e poveri in Italia? Ovviamente, Vecchiato, perché c'è la crisi, però sono convinto, mi corregga se sbaglio Vecchiato, che la situazione nostra è ancora più particolare, perché è vero che subiamo la crisi, ma poi alla fine siamo noi che non facciamo abbastanza per crescere dal punto di vista economico.
Esatto, e infatti nelle sperimentazioni territoriali che abbiamo anche seguito, dove erano coinvolte fondazioni bancarie, Caritas, enti pubblici eccetera, si è visto che la possibilità di aiuto è molto molto più grande di quella che normalmente si registra con i sistemi normali, ed è una possibilità di aiuto che però da una parte fa leva sull'accompagnamento, sulla responsabilizzazione e anche sulla restituzione alla comunità dell'aiuto che le persone ricevono per uscire dalla povertà. Questo sul micro. Sul macro, la prima linea di lavoro è quella già individuata poco fa, e cioè di unificare tutti i criteri di valutazione del bisogno, che attualmente sono criteri diversi da comune a comune. Questo sarebbe una bonifica incredibile, che quindi reintrodurrebbe equità nel nostro sistema. Due, trasformare una quota dei trasferimenti in lavoro di cura, in capacità di aiuto, di accompagnamento, ottenendo due risultati: chi lavora ovviamente trova un lavoro, quindi molte persone, soprattutto donne, troverebbero occupazione di welfare per aiutare chi è in difficoltà ad uscirne. Qui il potenziale è di 300.000 posti di lavoro se riconvertissimo tutta l'attuale spesa sociale. Visto che non ce la faremo a riconvertirla tutta, se fossero per quote percentuali abbiamo già la misura di occupabilità potenziale. E poi terzo, valutare quello che non si fa, cioè valutare l'impatto delle politiche e delle scelte coinvolgendo le persone, le comunità locali nelle diverse espressioni, le parrocchie, le cariche, il volontariato organizzato, perché se non facciamo valutazione delle politiche tutti continuano a fare quello che ritengono giusto, quello che vogliono, cioè in modo irresponsabile.
Bene, chiudiamo con Giancarlo Pensa di Sant'Egidio, però sul tavolo metto 30 secondi questo dato: il 70% delle persone che si rivolgono ai centri di ascolto è straniero e c'è una nuova povertà degli stranieri, come dice il rapporto. Prego, Pensa.
Sì, però quel dato lì, il 70% sono stranieri, va letto meglio, perché giustamente gli operatori dell'health center della stazione Termina Caritas sottolineavano come in realtà si è passati dall'84% al 70%, quindi in realtà è vero, non sarò certo io a negare il fatto che gli stranieri presentino dei problemi di povertà particolarmente acuti, però anche nel mondo degli stranieri c'è qualcosa che sta cambiando, perché gli stranieri sono oggi una componente estremamente vitale nella nostra popolazione e invece aumentano i poveri italiani, adesso semplificando e schematizzando. Quindi questo significa, mi ricollego a quello che dicevo all'inizio, cioè è un modello di sviluppo che va ripensato e va cambiato, è un modello di società che va ripensato.
Ecco però Pensa, in 30 secondi come va ripensato?
Allora,
tre soluzioni, tre.
Tre cose rapidissime. La prima, bisogna smettere di privilegiare la rendita, bisogna tornare a dare valore al lavoro e alla produttività. Questo è quello di cui c'è bisogno in Italia. Primo. Secondo, bisogna sostenere le grandi agenzie collettive, dalla scuola alla famiglia. Se non si dà importanza, valore alla scuola e alla famiglia, dico per dire le agenzie, alle grandi scuole di formazione familiari, l'individuo da solo non ce la fa. Terzo, il problema della povertà di relazione, cioè guardate, le povertà di relazione sono anche economiche, non sono due categorie che confliggono, perché quando una persona perde il lavoro, quando una persona divorzia e si ritrova con uno stipendio, con uno stipendio, una casa in affitto, diventa anche un povero vero, oltre che privato del valore della relazione. Quindi questi sono i campi in cui bisogna intervenire, bisogna dare una svolta.
Certo, va bene, grazie ai miei ospiti, Giancarlo Pensa della comunità di Sant'Egidio, grazie molte Pensa per essere stato con noi.
Grazie a
Walter Nanni, responsabile ufficio studi di Caritas Italiana. Nanni, grazie.
Grazie, buongiorno.
E grazie a Tiziano Vecchiato, direttore della Fondazione Zancan. Vecchiato.
Grazie, complimenti per il vostro lavoro, grazie.
Grazie a lei, complimenti a voi. Ricordo questo rapporto presentato intorno alle 11.30, insomma molto interessante. Vi ricordo in chiusura il numero verde 800-208-802 e poi gli sms al 335 12 43 317.